Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Santa serata a tutti voi, cari figlioli, in ascolto di Radio Domina Nostra. Ben ritrovati col nostro appuntamento del mercoledì sera, il rito tradizionale della Santa Messa. Siamo alla sedicesima puntata e l'ultima volta, a parte, diciamo, la digressione necessaria, direi obbligatoria di mercoledì scorso, visto che cresceva, montava la polemica tra la Nuova Bussola Quotidiana, se vi ricordate, e la Fraternità di San Pio X. Quindi io mercoledì scorso era proprio nel pieno della faccenda della querela, mi sono sentito in dovere di intervenire. Ma adesso invece riprendiamo il percorso. Se vi ricordate, la penultima puntata eravamo giunti alla dossologia, per ipsum et cum ipso et in ipso, momento trasfigurativo. Se Dio rivelasse a ogni sacerdote che cos'è quel momento, credo abbia ragione il curato, no, credo, ha ragione il curato d'Ars, morirebbe non di paura ma di amore. Il momento in cui il sacerdote nel Vetus Ordo prende il calice nella mano sinistra, e l'ostia nella mano destra, e poi inizia con le croci, no? Per ipsum et cum ipso et in ipso. È un gesto, si dice, dossologico, che è sintetico di tutta la nostra fede cristiana. È una cristificazione del creato, il pane e il vino che sono divenuti il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo vengono presentati al Padre dal sacerdote. Estibi, Deo Patri onnipotenti. A te, Dio Padre onnipotente, ogni onore e gloria nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Questa, che si chiama dossologia, pone fine sia alla recita del canone, che grazie a Dio non ha bisogno dell'aggiunta di nessuna virgola, cosa che invece nel Novus Ordo, e bisogna riconoscere che così è divenuta un problema grosso. Mi ricordo, credo di averlo detto più volte quando andavo a Medjugorje, a un certo momento decisi di andare a messa al mattino presto in parrocchia, non alla messa delle 11. Mi spiace dirlo, ma mi confesso, quella delle ore 11 era quella degli italiani, una tragedia. Preti dal sud, dalla Sicilia, da Napoli, da Milano, a Torino, una cosa, fratelli cari, penosa. Non c'era un prete che non si inventava qualcosa a messa. Era divenuto per me insopportabile quello. Finché decisi di andare alla messa, mi pare delle 7 del mattino, sì, e facevo, veramente ricordo con emozione quei momenti lì, veramente con gratitudine a Dio, con gratitudine a Dio, vorrei tanto. E con gratitudine a Dio, ricordo al mattino molto presto, era piena estate più delle volte, andai anche in pieno inverno, a dire il vero, però non me la sentivo di fare al mattino presto alle 5 e mezzo, alle 6, un po' bordo, perché c'erano, più di una volta che provai, c'erano proprio le pozze d'acqua ghiacciate. In estate più. E allora andavo al Podbordo per recitare i tre rosari, per risalire su lì, e poi scendendo andavo alla messa dei croati seri. È incredibile doverlo dire. La messa dei croati, la chiesa, la messa, come si dice, conventuale, quotidiana, mi pare si chiami così, o capitolare, boh, non mi ricordo, mattutina, ogni mattina alle 7, celebrata dai padri francescani del convento. Ma era la messa, alcune parti, la maggior parte delle parti, tra l'altro in latino, ma la messa italiana era segno di quel degrado liturgico che Benedetto XVI più volte aveva stigmatizzato. Era veramente difficilissimo concentrarsi in preghiera. Ecco, allora il canone invece si autotutela, la parola canone lo dice, il canone si autotutela, perché nessun prete che celebra il Vetus Ordo è in grado, ma proprio per una sorta di imposizione divina, di aggiungere una sola virgola. Qualche volta io, mi confesso di nuovo, sono stato tentato, quando c'è il canone, si dice sed et beati Iosef eius dem virgini sponsi, no? che è stato inserito, come penso saprete, non era nel canone, l'ha inserito il Papa lo può fare, solo il Papa lo può fare, Giovanni XXIII, assai significativamente inserì nel canone il riferimento a San Giuseppe, che non c'era. Il canone, vi ricordo, ne abbiamo parlato, è attestato a partire dal III-IV secolo, però alcuni liturgisti dicono che alcune parti del canone sarebbero persino di origine apostolica. Ad ogni modo, quindi già gli apostoli avrebbero formulato, sviluppato in nuce il canone romano. Io ci credo a questo, sento che è così. Però, ecco, qualche volta mi era venuta la tentazione di aggiungere et beati Michaelis Arcangeli. E San Giuseppe e San Michele Arcangelo, no? Ma non l'ho mai fatto, grazie a Dio, perché sento l'impedimento a farlo. Cioè, e questo Benedetto XVI fa una bella riflessione su questo, sul canone. Dice, di fronte allo sperimentalismo liturgico selvaggio del Novus Ordo, il Novus Ordo si autoregolamenta, si autotutela, perché non c'è mai nessun prete che celebri il Novus Ordo che abbia il coraggio di togliere o di aggiungere qualcosa. È proprio così, guardate, è proprio così, vi posso garantire che è proprio così. Allora, con la dosologia per ipsum et cum ipso et in ipso, vi ricordate, abbiamo parlato della densità cristocentrica, abbiamo portato l'immagine del Cristo Pantocrator del Duomo di Monreale, Cristo al centro si impone, si conclude la seconda parte della messa. Con l'Amen si conclude la seconda parte della messa, inizia la parte detta dei riti di comunione. I riti di comunione. La terza parte della messa, che esprime finalmente la partecipazione prima del celebrante e poi dei fedeli al corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Nella comunione, dice Monsieur Lefebvre, facendo la comunione, che facciamo noi? E questo è molto importante da dire, comunione lo dice, amor, dice Tommaso d'Aquino, ad union perficitur, cioè l'amore ha bisogno di giungere alla comunione dei cuori, delle anime, anzi San Tommaso d'Aquino dirà che quella dei corpi è finalizzata all'unione delle anime, degli spiriti, diversamente solo diciamo ricerca del piacere carnale. Amor ad unionem perficitur, la comunione è questa esigenza di prima di tutto del Signore di venire dentro di noi. Vi confido, quasi sempre che io metto l'ostia in bocca mi sconvolgo, è un atto per me, corpus domini nostri Gesù Cristi, custodiat anima mea in vita eterna. Prendi l'ostia, è già spezzata in due con il frammento che indica la comunione con tutta la Chiesa attraverso il Romano Pontefice, altro che dire che non è importante chi è il Papa, e poi di nuovo la pieghi di nuovo l'ostia in quattro parti, generalmente a volte anche in due, dipende dalla grandezza della bocca, e la metti in bocca. E non lo so se capite cosa voglio dire, è sconvolgente, non è un pan di Spagna, non è una crostata di mele, ma che è? Inaudito a dirsi. È il Signore che viene nella mia bocca. È un'intimità che sconvolge, figlio di cane. Perché, come dice ancora San Tommaso d'Aquino, si tratta di passare attraverso la via orale per pervenire al cuore. Per esempio, penso saprete che viene chiesta e qui anche a piccola Nazareth dobbiamo imparare meglio questa cosa qui, il ringraziamento dopo la messa. Vero è che Leone XIII ha voluto inserire le cosiddette preci leoniane per coprire più o meno lo spazio di tempo che prevede il ringraziamento, e quindi le tre Ave Maria, la Salve Regina, l'orazione finale e l'orazione a San Michele Arcangelo con la triplice formula conclusiva Cor Jesu Sacratissimum Miserere Nobis. Non è che va via un quarto d'ora, però è un modo per dire che quel tempo è il tempo del ringraziamento, perché San Tommaso d'Aquino ricorda che finché i succhi gastrici nostri non consumano le specie eucaristiche, noi abbiamo dentro di noi il Signore. Volete sapere qual è il momento in cui capiamo l'assurdità di questa comunione? Quando facciamo l'adorazione eucaristica. In questo la Chiesa è veramente madre. Allora tu trovi, in passato, ora purtroppo molto meno, trovi l'ostensorio tutto dorato con le pietre, gli angeli, no? E trovi l'altare tutto solenne, gli incensi, tante candele, perché lì c'è quell'ostia bianca che adori. Ma quell'ostia bianca che adori, poi, o è venuta o viene dentro di te. Non so se ci rendiamo conto di che invenzione, direbbe Fu Baltasar, imprepensabile è la Santa Comunione. Però, ecco, la comunione non è solo un atto di unione col Signore o del Signore con noi, ma, dice Monsignor Lefebvre, è un programma di vita. Attenti bene, la comunione è un programma di vita. Noi dobbiamo diventare, con nostro Signore, vittime per i nostri peccati. A tal riguardo potrei rinviarvi al ciclo di meditazioni di Monsignor, adesso vi dico il nome, quello americano, mi sfugge in questo momento il nome, il vescovo americano Fulton Sheen, che appunto ha dedicato un ciclo di catechesi ai sacerdoti, nelle quali catechesi dice loro: diventiamo ciò che ci viene chiesto, vittime con la vittima. Ma questo vale anche per voi laici: offrirci a Gesù e con Gesù per espiare i peccati del mondo. E nello stesso tempo, dice Monsignor Lefebvre, per cantare la gloria di Dio. Ma vediamo subito qual è il primo atto della terza parte, che è quello della comunione. Il primo atto della terza parte è il Padre Nostro. Il sacerdote dice: oremus, preghiamo. E poi lo leggiamo in latino e lo traduciamo in italiano: preceptis salutaribus moniti, et, questa voce alta, et divina istituzione formati audemus dicere, cioè esortati salutaribus moniti dai moniti, dai precetti salvifici, e istruiti dal divino insegnamento. Perché istruiti dal divino insegnamento? Perché il Padre nostro ce l'ha insegnato il nostro Signore Gesù Cristo. Osiamo dire, osiamo. E molti si sono soffermati su questa espressione della messa, che anche in italiano osiamo dire nel Novus Ordo, osiamo, osare. Perché osare dire il Padre nostro? Perché uno osa dire il Padre nostro? Perché nessuno potrebbe dirlo così com'è se non ce l'avesse insegnato nostro Signore Gesù Cristo. Osiamo dire, audemus dicere. E c'è il Padre nostro che recita soltanto il sacerdote a voce alta. È l'ultima petizione del Padre nostro che recitano i fedeli. Se deliberano, san malo, e il sacerdote aggiunge, il celebrante dice Amen. Ora, miei cari figlioli, il Padre nostro è la preghiera perfetta. Non è una preghiera fra le tante, è la preghiera. Si dice di San Francesco d'Assisi che trascorresse le sue notti in preghiera. Quello è una grazia speciale, perché poi di giorno comunque si sente se non dormi sufficientemente. Evidentemente Dio ad alcune anime accorda questo dono. San Francesco è risaputo da più fonti che non dormiva la notte, se non un paio d'ore, ma forse neanche. Ebbene, cosa pregava San Francesco? Pregava il Padre nostro. Lo gustava nella notte. Lo gustava. Pater Noster, osiamo dire, perché questo Dio misterioso, questo Dio che si rivela, il Dio trinitario, però il Dio Padre è Padre, Padre nostro. Gesù ci ha insegnato a chiamarlo Padre. Allora, come dice Monsignor Lefebvre, il Pater Noster è un gioiello, guardate che bello, è un gioiello prezioso nella Santa Messa. Con esso noi e ci rivolgiamo a Dio Padre ed esprimiamo il bisogno di pregare La preghiera, dice Lefebvre, è il respiro delle nostre anime, la preghiera è la vita delle nostre anime, la preghiera è tutto lo slancio che il buon Dio ha messo nelle creature ragionevoli e spirituali. Guardate, questo non è retorica, bisogna farne esperienza. Io credo che la stragrande maggioranza, condivido quello che diceva padre Amort, delle patologie psicofisiche, psicosomatiche dei nostri tempi siano indotte dalla totale o pressoché totale assenza di preghiera. Chi prega e lo sa, chi prega lo sa, se dico il vero, è al sicuro. No, voglio dire, poi naturalmente secondo il grado dei travagli, dei traumi che la vita riserva, delle problematiche che si affrontano, si può fare ricorso a tutto quello che l'industria medica mette a disposizione, per carità. Non voglio demonizzare. Tuttavia, chi prega veramente, sa che la preghiera è salvezza. Perché non so come spiegarlo, ma mi capirete, chi prega mi capisce. Quando tu preghi vediamo come posso dirlo, c'è una luce che entra dentro di te che combatte persino contro te stesso. Non lo so spiegare, spero di non sentirmi in questo solitario, ci starei male. Non so come spiegarlo meglio. C'è dentro di noi qualcosa che si vuole imporre per dare una lettura che poi mette paura, che mette ansia, che mette preoccupazione e che sembra oggettiva. Mi state capendo? Lo vivete? Dentro di noi però! E sembra che siamo noi stessi! Quel che è peggio quando accade di notte. Allora, quando cominci a pregare, e cioè quando ti metti dinanzi a Dio, perché pregare è metterti dinanzi a Dio, il Padre nostro è la chiave che apre la preghiera, password, arriva dentro di te spero che non mi equivochiate, è difficile da spiegare, un altro te stesso, quello migliore, di fronte al quale provi gioia, perché tu senti che c'è la parte di te che veniva soffocata e invece prevale, è la parte luminosa, è la parte divina, è la parte gioiosa di te, è la parte che è sicura di te, è la parte che non ha paura, è la parte che non si lascia prevalere dall'ansia, è la parte di te che dice ce la faccio perché Dio è con me. Non so se, oh, per favore ditemi se lo sperimentate, se no mi ricovero. È la preghiera, questa energia catalizzatrice, unificante che entra dentro di te e che fa pugni con quella parte di te che non vuoi, ma che c'è. Tu non la vorresti quella, se fosse possibile e fosse facile farlo, e infatti tanti vanno poi dagli psichiatri, dagli psicologi per eliminarla questa parte di sé chiedendo aiuto agli altri, ma figli cari, se non ci si riesce da se stessi è difficilissimo che. No, gli altri possono dare una mano d'aiuto, ma sempre devi essere tu, ma è difficile tirarla via definitivamente. Quando sembra che l'hai finalmente cestinata, men che te l'aspetti, quando non te l'aspetti, che caspita, ti ritorna ad abbaiare quella parte di te ansiosa, impaurita, atea, che manca di fede, che grida sto affondando e che tu non te l'aspetti e che ti dà noia. Allora, chi prega sa che cos'è la preghiera. È questa luce di Dio che Dio dispensa a tutti. L'aridità di cui abbiamo parlato anche oggi più volte è un'altra cosa, ma qui stiamo parlando della percezione di Dio che ti ascolta. E Lefebvre dice questo, più che mai noi abbiamo bisogno di pregare, aggiunge, tutti i santi avevano una concezione molto profonda di questa vita di preghiera. Sì, se uno vuol capire chi sono i santi, sono quelli che pregavano, figlioli cari, non c'è altro da aggiungere. La loro prima azione santa era quella di dedicare tempo alla preghiera, senza fretta, senza fretta. La preghiera, infatti, dice ancora Monsignor Lefebvre, non è solo quella vocale o mentale, ma La preghiera è quella, io potrei dire, aggiungerei io, esistenziale, cioè tu diventi preghiera. Di Maria si dice Maria oratio facta est. Ed allora il gioiello della preghiera è il Padre nostro. Vediamo cosa dice Monsignor Lefebvre sulle varie petizioni del Padre nostro. Comincia con la formula iniziale che recitiamo ogni giorno a messa, Padre nostro. Padre nostro, noi affermiamo che la prima persona della Santissima Trinità è Padre, Padre senza principio e Padre di nostro Signore Gesù Cristo. Che tipo di paternità è quella di Dio Padre nei nostri confronti? Ecco, è una paternità divina ed è una paternità che non va risolta in una sorta di percezione emotiva, sentimentaloide, ma esistenziale. Tu, padre, ti prendi cura di me. Io credo che il Padre nostro, per i nostri tempi, con la messa Vetusordo, è una terapia d'urto. Dico, perché ho detto nella messa Vetusordo? Se siete attenti, dovreste dirmi, se foste distratti, dovreste dirmi, ma perché solo Vetusordo? Anche nel Novus si prega il Padre nostro, non più. Si prega qualcosa d'altro che non è più il Padre nostro. Io penso che Radio Maria sia crollata come radio, perché è crollata secondo me, da quando anche hanno inserito nei rosari e nella messa il Padre nostro con la petizione non ci abbandonare nella tentazione, che se ne dica non corrisponde a detta degli esegeti più seri all'intenzione fondativa di nostro Signore Gesù Cristo. Nel testo greco i Senenches non vuol dire abbandonare, vuol dire San Girolamo, l'abbiamo detto tante volte, ne nos inducas, inducere, eis nenches, eis enenches, inducere, cioè, è proprio non ci indurre in tentazione. Il Padre nostro è stato cambiato, è ancora valido? Una domanda più che legittima per chi non vuole essere approssimativo, banale, è una domanda seria, il Padre nostro è stato cambiato. Allora, noi nella prima petizione chiamiamo Dio col nome di Padre, che sei nei cieli. Che significa che sei nei cieli? Dice Monsignor Lefebvre, ebbene pensare che Dio è dappertutto, Lui ci segue, Lui sa tutto, non ci... Gesù ha detto nel Vangelo, persino i capelli del vostro capo sono contati. Deve essere per noi motivo di gioia e d'amore pensare che Dio è, guardate che bello questo, Dio è con noi, vicino a noi, in noi. Con noi, vicino a noi, dentro di noi. Non dobbiamo credere che Dio è lontano da noi. Quante volte lo pensiamo, vero? Ritenendo che il male sia più forte. È vero, Dio è particolarmente in cielo, ma è sempre presente vicino a noi, ad ognuno di noi. È una consolazione nelle nostre difficoltà, nelle nostre prove, nei momenti di stanchezza, poter dire tu padre sei con me, tu padre sei al mio fianco. È veramente questo che dicevo poco fa, la preghiera liberatoria dentro di noi contro noi stessi, contro quella parte di noi che non riusciamo fino in fondo a dominare, a governare, oppure quando ci riusciamo poi per qualche tempo improvvisamente scappa di nuovo via. Tu padre sei con noi, sei con me, ti prendi cura di me, sei al mio fianco. Il fatto di poterlo invocare ad ogni istante, di implorarlo, dicendo mio Dio, padre mio, è una consolazione per noi, perché ce l'ha insegnato Gesù. Egli, perché è padre, è sempre pronto ad aiutarci. Noi possiamo stancarci di amarlo, perché siamo attaccati alle cose terrene, siamo povere creature, ma il buon Dio non altera mai il suo amore per ognuno di noi. Talvolta noi facciamo dipendere la risposta di Dio dal nostro stato d'animo, vi capita? Quando si è particolarmente depressi, tristi, angosciati, demotivati, risulta difficile sentirsi Dio vicino. In realtà dipende da noi quello, perché Dio non altera il suo amore e la sua vicinanza a noi. Forse uno degli esempi più belli è quelli di uno degli esempi più belli è quello di del beato Charles de Foucault. E Charles de Foucault mi hanno detto è santo, non è beato, perché santo lo avrebbe fatto uno che papa non è. Anche quando dico il beato Giovanni Paolo II, mi hanno detto è santo, no, non è santo perché l'ha fatto Bergoglio, sono atti tutti invalidi. Dunque Charles de Foucault trascorreva le notti in preghiera sotto il cielo stellato del Sahara, e lì ha scoperto la bellezza della paternità divina, perché il Padre nostro che recitiamo a messa e poi recitiamo personalmente dovrebbe essere questa riscoperta della paternità di Dio nella nostra vita che ci dà gioia, e lui non si stanca mai di amarci, non esercita una paternità part time, non è una paternità delegata, ma Dio Padre ti segue come se tu fossi l'unico suo figlio, l'unica creatura. Questa presenza continua di Dio Padre ci deve essere di grande consolazione. A proposito di quello che dicevo poco fa, Lefebvre lo dice in modo diverso, era quello che vi dicevo poco fa. Se abbiamo questa convinzione, allora nei momenti difficili ci appoggeremo su questo Padre con la certezza di essere ascoltati. Non è Dio che ci rifiuta le sue grazie, figlioli cari. Siamo noi che rifiutiamo di essere disponibili a riceverle queste grazie. E poi lo introduciamo perché il tempo è terminato, sia santificato il tuo nome. La volta prossima continueremo con le petizioni del Padre nostro commentate da Lefebvre, ma mi interessava farvi cogliere come avesse ragione Lefebvre quando dice che il Pater Noster come primo atto dei riti di comunione è un gioiello messo nella Santa Messa. Non poteva mancare il Pater Noster a Messa, non poteva mancare, è decisivo perché è la quintessenza della nostra fede cristiana. La prima cosa che domandiamo a Dio è di santificare il suo nome, non perché Dio non sia già di santo suo, santo di suo, ma perché con la nostra vita lo santifichiamo. San Giustino dice questi termini: Dio, Padre, Creatore, Signore, non sono nomi divini, sono appellativi tratti dalla sua opera. Noi chiamiamo Dio Padre perché suo figlio Gesù Cristo è venuto a salvarci e ci ha fatti i suoi figli. Allora io vi do un compito per casa, come spesso faccio in questo ciclo di catechesi. Ci abbiamo verso la conclusione, siamo giunti al Pater Noster, ai riti di comunione. Questa sera, quando andate a letto, dopo tutte le preghiere che avete fatte, addormentatevi citando solo l'inizio del Pater Noster. Pater Noster, io prego che possiate, tutti quelli che mi state ascoltando, sperimentare nel cuore la gioia di sentirsi amati da un Padre così buono che nella Santa Messa nuovamente e sempre ci dona suo Figlio per la salvezza delle nostre anime. E questo Padre che noi sulla terra adoriamo e serviamo, un giorno in cielo per l'eternità lo vedremo faccia a faccia. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.